Benvenuti in questo ultimo episodio del podcast Let's Speak Magic a cura di Morgana Marco Vettorella per Nexus Arcanum. Esattamente, questo sarà l'ultimo podcast, o per esattezza l'ultimo podcast che io registrerò per Nexus Arcanum, in quanto appunto abbiamo terminato il nostro viaggio insieme nella ruota dell'anno. E inoltre ci sono tante trasformazioni in corso, non solo per me ma anche per Nexus Arcanum stesso, e dunque questo è appunto l'ultimo podcast che registro per loro. Al termine dell'ascolto vi lascerò tutti i contatti per appunto non perdervi questi aggiornamenti che riguardano Nexus Arcanum ma anche me e le mie varie attività. Detto ciò, quindi oggi esploriamo l'ultima festa che ci rimane da esplorare della ruota dell'anno. Per chi mi conosce solo ora tramite questo podcast, vi invito, come ha fatto in altri podcast, per chi invece state ascoltando, a recuperare la parte, quindi il podcast specifico su che cos'è la ruota dell'anno, sulle origini della ruota dell'anno e la concezione ciclica del tempo, perché vi servirà appunto per comprendere meglio quello che ora vado a dire riguardante il solstizio d'inverno. Festa, data, momento astronomico che quest'anno, nel 2022, cade esattamente il 21 dicembre. Dico questo in quanto in realtà è una data mobile, può essere anche il 20 dicembre alcuni anni, non è una data fissa, non è una data che ogni volta è il 21 dicembre, può appunto variare di pochi giorni, pochissimi giorni. Detto ciò, appunto, esploriamo appunto il solstizio d'inverno, parliamo appunto di questa festa. Conosciuta da tutti, soprattutto nel mondo neopagano con il nome di Yule, le origini di questa festa che oggi viene celebrata nel neopaganesimo risalgono appunto a più feste barra tradizioni, e molte delle tradizioni presenti nella festa cristiana del Natale hanno appunto attinto da tutto questo bagaglio precristiano dell'Europa antica. Iniziamo appunto proprio con cos'è che si celebra durante il solstizio d'inverno. In molte tradizioni neopagane si va a celebrare due cose principalmente. Da una parte l'apice dell'oscurità, perché siamo sempre abituati con questa cosa di, anche in alcune tradizioni neopagane, o meglio per alcuni praticanti di alcune tradizioni pagane, il fatto di l'oscurità è brutta, non va celebrata l'oscurità. Quindi esempio abbiamo la triplice dea, non abbiamo la dea dai quattro volti perché crescente, piena, calante, luna nera, censuriamola. Tanto c'è già la luna calante per rappresentare l'anziana, non serve rappresentarla. No, c'è appunto anche la luna nera, c'è anche il novilunio, c'è anche l'oscurità. L'oscurità l'abbiamo tutti, abbiamo anche il sei ombra, parliamo anche di psicologia, l'oscurità c'è, non va negata, non va soffocata perché crea enormi danni a fare così. Questo appunto è il momento di apice dell'oscurità, così come al solstizio d'estate celebriamo l'apice della luce e il declino del sole da quel giorno in poi, è giusto appunto concentrarsi sull'apice dell'oscurità. E poi, ecco l'aspetto secondario, su appunto il sole che giorno dopo giorno riguadagnerà sempre di più la sua forza e la sua luce, portando le giornate ad allungarsi e quindi accompagnandoci verso la parte luminosa dell'anno. Quindi ecco, piccolo chiarimento, non comincia ora la stazione, la parte oscura dell'anno, abbiamo raggiunto il suo apice, e appunto quindi un'ottima occasione, ve lo vediamo verso la fine del podcast, quando come al solito vi darò suggerimenti su come vivere al meglio questa festività e questo periodo. Sì, esattamente, periodo, perché ovviamente a livello astronomico è solo un momento, è una data astronomica e si raggiunge quindi un momento preciso astronomico. Però, soprattutto per chi segue la ruota dell'anno, è anche un periodo stagionale, rappresentato fulcro inizio in base alla tradizione da questo momento astronomico, ma è un periodo stagionale, quindi le sue energie che fluiranno sempre di più nella prossima festa, che è quella di Imbolc, tra virgolette, quindi la primavera barra rinascita nel neopaganesimo, in molte tradizioni neopagane che seguono la durata dell'anno, il tempo della dea fanciulla. Adesso siamo appunto quindi in un periodo che fa da tramite tra le energie del Samhain e appunto le energie di Imbolc. Infatti sono una di quelle streghe, di quei praticanti che preferisce vedere le feste minori, tra virgolette minori, perché così chiamate appunto nella, in tradizioni come la Wicca, ma in realtà vi rimando al mio podcast sulla data dell'anno per scoprire perché in realtà non sono feste minori, se no appunto ci perdiamo troppo e perdiamo il focus dell'argomento di oggi. Io sono di quelle persone che preferisce vedere solstizi ed equinozi, ecco mi correggo così, preferisce vedere solstizi ed equinozi come un momento di passaggio tra una festa maggiore, tra una festa e l'altra. Stavo per dire appunto feste maggiori perché sì, ripeto, nella durata dell'anno moderna, nell'odierna durata dell'anno, Imbolc, Beltane, Lugnasad e Samhain sono considerati sabba feste maggiori. In realtà scoprirete che non è così, sono tutte uguali. Appartengono solo a due cicli diversi che si sono fusi in uno, ma basta spoiler, se non ve lo ricordate o non lo sapete, recuperate il mio podcast sulla durata dell'anno. Detto ciò, quindi, a me piace vedere solstizi ed equinozi come proprio momenti di passaggio. Ciò non vuol dire che non hanno una loro energia, anzi, proprio perché i momenti liminali hanno una loro energia, cioè arrivano comunque a un preciso momento astronomico, quindi hanno una loro lezione, che sia l'equilibrio, che sia il passaggio all'oscurità, il passaggio alla luce, l'apice del sole, il declino del sole, ci sono delle energie. Però mi piace vedere appunto proprio come un passaggio, perché infatti anche a livello proprio storico era la festa di mezzo inverno, festa di mezza estate, non era l'inizio della primavera, l'inizio dell'estate, l'inizio dell'inverno, no, c'era un'altra visione. E per di più tutte quelle tradizioni pratiche, rituali, folcloriche che troviamo nei solstizi e negli equinozi sono proprio una via di mezzo tra quelli della festa precedente e quelli della festa successiva. Infatti, il solstizio d'inverno, quello che oggigiorno a noi è arrivato come Natale, in realtà è anche un bel lato oscuro, proprio perché, ripeto, siamo nell'apice dell'oscurità. Non è solo Babbo Natale, stelle, desideri, festa felice, anzi, abbiamo un lato molto oscuro del Natale. In base alle tradizioni, soprattutto nel nord Europa, troviamo figure veramente demoniache, non nel senso cristiano del termine, ma comunque troviamo quindi figure molto legate all'oscurità. Per tanto citarne uno che ultimamente va tanto di moda, i Krampus. Io qui sono fatto anche diversi film, ma non solo. Troviamo, non mi ricordo gli altri, ce l'ho nella mia testa come immagine. Comunque, insomma, ci sono diverse figure oscure legate all'inverno. Perché, appunto, esploriamo intanto che cos'è appunto il solstizio. Allora, siamo appunto. No, partiamo così. In tutte le epoche, ok, in tutte le epoche, tutte le culture, le popolazioni antiche e via dicendo, celebravano la rinascita del sole, che era ovviamente, come lo è oggi, un elemento fondamentale per la vita, quindi veniva considerato proprio un qualcosa di divino. E, piccola precisazione, non sempre maschile. Oggigiorno, soprattutto per tradizioni dove c'è il dualismo come la Wicca, siamo abituati a sole, maschio, dea, sole, dio, maschio, dea, donna, luna, ma in realtà molte divinità era proprio il contrario. Dei lunari, dei solari, e non solo la famosa Materasu del Sole, ma anche in Europa, anche in Italia stessa, nelle Alpi, abbiamo appunto dei solari che sono state dimenticate. Quindi bisogna uscire dal concetto, diciamo, del dualismo. In realtà ci serve molto più da scoprire, non è tutto così standardizzato. c'è molto più da scoprire. Quindi in tutte appunto le culture il sole era comunque un elemento sacro, divinizzato, in quanto appunto come oggi era ed è qualcosa di essenziale per la sopravvivenza dell'uomo. Quindi questo passaggio, questa celebrazione di rinascita del sole, come accennato in precedenza, accade però in un momento quasi di paradosso, ovvero accade in un momento di apice dell'oscurità. In un momento molto liminale, ma appunto non è assolutamente un paradosso, perché noi stessi non nasciamo nella luce, noi nasciamo, cioè non nasciamo dalla luce, noi nasciamo dall'oscurità del ventre delle proprie madri, non nasciamo appunto dalla luce del ventre della mamma. È un luogo completamente oscuro, come gli abissi del mare, come la notte stessa. E appunto in natura tutto nasce dall'oscurità. Pensiamo appunto al giorno che nasce dalla notte, la vita che nasce dalla morte, cioè c'è tutto un ciclo di appunto vita, morte e rinascita continua, una danza a spirale. Quindi in questo momento era a 360 gradi molto liminale, molto di passaggio, perché comunque era anche un momento di apice delle proprie paure, perché noi oggi siamo al comfort in casa, riscaldamento, eccetera. In realtà, per gli uomini antichi, questo era una prima prova di sopravvivenza e c'era ancora un lungo inverno davanti. Quindi, il vedere, accorgersi che le giornate dopo il solstizio si allungavano, portava appunto grande speranza in un momento di apice dell'oscurità. E appunto perciò questo momento di rinascita è un momento di rinascita del sole, che ovviamente non veniva celebrato da tutti i popoli nello stesso modo, con gli stessi nomi, eccetera, quindi c'erano nomi, tradizioni diverse, e tutto ciò, tutti questi nomi, simboli, tradizioni, credenze, eccetera, sono state appunto la base, che ha dato vita al Natale odierno. Quindi, tornando al solstizio, in epoche appunto antichissime, la prima cosa che l'uomo ha fatto era dedicarsi all'astronomia, allo studio degli astri. E per questo vi rimando di nuovo al podcast sulla ruota dell'anno. Appunto, gli uomini antichi osservavano gli astri, studiavano gli astri, e la prima cosa che appunto hanno visto è che il sole passava tra quattro passaggi, quelli che appunto sono stati identificati come solstizi ed equinozi, date, come accennato prima, mobili, perché possono variare di pochissimi giorni, però l'uomo, nonostante questa difficoltà, riusciva a calcolarli, riusciva a vedere quando era i solstizi, quando erano i solstizi o quando erano gli equinozi. Nel solstizio d'inverno il sole raggiunge la minima lunghezza di, diciamo, estensione diurna rispetto al resto dell'anno, o per meglio dire, per appunto in apparenza 3 giorni, il sole rimane nella sua massima altezza, ma nella parte più bassa dell'orizzonte celeste. Dopo, appunto, dopo questo arco di 3 giorni circa, il sole risale sempre di più, e al tempo stesso, dalla parte opposta, praticamente si crea il culmine, cioè il solstizio d'estate. Il solstizio appunto deriva il suo nome da sol status, che significa sole fermo, proprio perché, come dicevo, sembra che il sole per un arco di 2 o 3 giorni sembra stare fermo, sembra stare lì immobile, nella stessa durata. Quindi la notte sembra uguale per 8 giorni, il giorno sembra durare nella stessa quantità per 8 giorni. C'è appunto questa apparenza che il sole sia fermo, sol status, solstizio. Come dicevo, appunto, è la notte più nera, la notte più buia, da qui poi c'è la rinascita, il sole bambino. Non vi fa ricordare nulla questa metafora, un sole bambino? Guarda caso, appunto, i cristiani mettono che il 25 nasce Gesù. Gesù non è altro che una delle tante rappresentazioni di un Dio sole che nasce appunto col solstizio. ovvero proprio con il sole fisico che rinasce. Quindi una metafora nel mito, eccetera, della rinascita del sole. Questo appunto momento quindi importantissimo, celebrato, come dicevo, da tutti, in quanto il sole è fondamentale per la vita sulla Terra, nel passare dei secoli, grazie a tutti i vari modi di chiamarlo, celebrarlo, eccetera, ha dato appunto vita a diverse tradizioni. Vediamo appunto alcune di queste tradizioni. Allora, la maggior parte si concentrano proprio sul fuoco. Perché sul fuoco? Beh, a parte che okay, è il momento più buio dell'anno, quindi anche più freddo, magari direte voi, però c'è in realtà un motivo più anche simbolico, ovvero appunto siamo immersi nel buio, ecco il sole che rinasce, quindi ecco appunto effettivamente la luce, il fuoco che torna. Infatti, ancora oggi in diverse regioni italiane, tra cui il Veneto, il nord Italia, soprattutto il nord-est, c'è la tradizione di quello che qui in Veneto chiamiamo nel trevigiano pane e vin, ma già in base alla provincia veneta può avere nomi diversi e essere fatto in momenti diversi. La maggior parte lo fa la sera del 5 gennaio, altri lo fanno nei giorni vicini alla Befana o addirittura verso la prima primavera. Perché sono appunto fuochi di origine celtica, fuochi che grandi falò che appunto grazie magia simpatica, simile a tirassimile, venivano appunto fatti non solo per bruciare il vecchio anno, rappresentato oggigiorno dalla rappresentazione della Befana, a cui dare tutte le colpe che devono essere bruciate, eccetera, e brucia la veccia. Okay, c'è anche il processo alla Veccia nella provincia di Treviso, proprio a Treviso, verso Mazza, fanno proprio il processo alla vecchia. Quindi c'è questo momento in cui un tribunale, tutto vestito a tema, con abiti dell'epoca, dà tutte le colpe dell'anno precedente alla vecchia, che verrà assa sul fuoco. In questo modo si può andare avanti. E quindi il fuoco in questi falò, in questo pane e vin, appunto brucia l'anno vecchio, rappresentato dalla vecchia, dalla Befana e via dicendo, ma al tempo stesso magia simpatica, col suo fuoco, con le sue fiamme, aiuta il sole a rinascere, aiuta a dar forza al sole, simile a tirassimile. Ovviamente chi lo fa oggigiorno non sa nulla di tutto ciò, questi sono appunto cose che si apprende, elementi che si apprendono studiando un po' più invece la storia. Oggigiorno è un momento molto paesano, molto di origine contadina, in cui però è rimasto vivo l'aspetto divinatorio, ovvero in base alla direzione delle fuische, delle faville, della cenere, tutto di più, del fumo che trasporta appunto tutto ciò, tu sai se avrai un anno abbondante o sterile, perché ovviamente si basa sul raccolto. Quindi è proprio una divinazione contadina per capire se sarà un anno buono oppure meno. Però, come dicevo, questi fuochi hanno un'origine più antica, proprio solo l'aspetto del fuoco per aiutare a dare forza al sole. E si trovano tante altre tradizioni legate al fuoco, il famoso ceppo natalizio, anche quello è legato al fuoco. E per non parlare degli alberi illuminati, concentriamoci appunto un attimo sull'albero. Che origine ha l'albero? Intanto non è un simbolo cristiano, ovviamente, ma non così ovvio perché ci sono cristiani che oggigiorno cercano di ribattezzarlo come propria tradizione. In realtà è un'origine ovviamente pre-cristiana, un'origine più nello specifico indoeuropea, in quanto c'era un forte culto arboreo. Quindi l'albero di Natale, pino, abete, comunque conifere, derivano proprio da questo culto arboreo, in quanto l'abete, il pino, le conifere, eccetera, era un fortemente simbolo associato al sole, in quanto essendo che si estendono verso il cielo, si allungano verso il cielo, gli antichi ci vedevano una similitudine sul fatto che cercavano di raggiungere il sole. Oltre a ciò, forme, aspetti o altro che richiamano altri elementi legati al fuoco e via dicendo, e appunto questi alberi venivano quindi decorati con doni naturali del periodo, esempio frutta secca o oppure anche oggettistica fatta a mano. Poi ovviamente l'evoluzione è evoluta, eccetera, eccetera, si sono messe le candele in epoca vittoriana e appunto campanelle e quant'altro, è derivato l'odierno albero. Un'altra tradizione del Natale, ma che in realtà non è natalizia, è il presepe. La sua origine risale negli antichi romani, più precisamente nei festeggiamenti degli antichi romani durante Saturnalia, un momento in cui appunto si celebrava il dio Saturno. Più per l'esattezza si commemorava, si ricordava l'età d'oro che c'era quando appunto Saturno governava, un'età appunto che veniva ricreata, perciò per quel giorno, durante quei festeggiamenti, schiavi e ricchi erano uguali, si potevano proprio rovesciare i ruoli, c'erano dei banchetti, dei festeggiamenti, ci si dava alla pazza gioia. Infatti molti vedevano nei Saturnalia l'origine del carnevale, nei Saturnali l'origine del carnevale, ma non è così, l'abbiamo già chiarito nel podcast di Imbolc. Qui appunto siamo più legati al solstizio d'inverno, anche ovviamente per la data. E per esempio, infatti origine qui perché? Perché in questa occasione, perché sì, i Romani erano comunque l'altare dei Lari, dei propri antenati, anche dello spirito della casa, i Genius Loci. Però in questo periodo dell'anno i Romani appunto avevano delle statuette che erano chiamate sigilla, che appunto erano messe su una mensola apposita, e queste statuette rappresentavano appunto la propria famiglia, i propri antenati, e da qui è nata proprio la festa, se non ricordo male, dei Sigillara, mi sembra. Adesso su questo ho un dubbio, mentre sono sicuro che le statuette si chiamano sigilla, e da qui si è arrivati all'odierno presepe. Altre tradizioni che appunto fanno parte del Natale, ma che in realtà hanno un'origine pagana, perché vedere tutto è impossibile, più che tradizioni possiamo proprio concentrare. Beh, i regali, sì, la tradizione dei regali. La tradizione dei regali deriva sempre dalla festa dei Saturnalia, perché appunto si usava a fare il nome di una dea, si usava a fare appunto le strenne, i regali, lo scambio dei regali, ed è quello che è rimasto anche a noi. E già che ci sono altre feste romane legate alla rinascita del sole, ovviamente il 25 dicembre, perché andate comunque canoniche, fisse, il sole invictus, la nascita del sole invitto. Però in tutto il mondo antico c'erano altre feste, ad esempio per i Sassoni il 24 e 25 dicembre venivano celebrate le nozze della madre. E oltre a ciò appunto troviamo un sacco di altre tradizioni, Santa Lucia, i Krampus come dicevo prima, infinite tradizioni più luminose o più oscure. Due personaggi su cui vorrei invece soffermarmi sono appunto Babbo Natale e la Befana. Personaggi appunto presenti nel Natale o comunque nel periodo solstiziale, nel caso della Befana, ma anche la loro origine è ovviamente pagana. Allora, su Babbo Natale è un argomento molto complesso, ci sono molti libri a riguardo specifici solo su di lui e noi abbiamo ancora molto di cui parlare, quindi quello che qua ci tengo soltanto a dire è chiarire soltanto due cosucce, ovvero: Babbo Natale non è al 100% San Nicola, nel mondo anglosassone è conosciuto appunto come Santa Claus, perché Babbo Natale è una figura che nasce unendo San Nicola barra Santa Claus, San Claus a Father Christmas, che è un'altra figura dell'antico inglese. Abbiamo le sue prime attestazioni intorno al XV-XVI secolo. L'altro aspetto che ci tengo appunto a chiarire riguardo a Babbo Natale è che appunto, come dicevo, non è solo San Nicola, perché qui poi tanti dicono Babbo Natale deriva da Odino. Calma, non è la derivazione diretta di Odino, come dicevo, nasce da più figure che si sono fuse. Father Christmas è una figura che rappresenta proprio la stagione Natale, ma senza quei tratti che ha oggigiorno Babbo Natale, quindi senza renne, slitta volante, eccetera. Quello è arrivato molto dopo, lo vediamo a breve. Quindi, quello che adesso volevo appunto invece concentrarmi io è appunto San Nicola, figura su cui ci sono diverse leggende sulla sua origine. Tutte però con base sul fatto che era un ottimo personaggio, aiutava chi aveva bisogno di aiuto e via dicendo. Ma San Nicola, appunto, prima che tornasse in auge Babbo Natale, per come lo conosciamo oggi, fuori da tutte queste figure, eccetera, in molte regioni italiane è proprio San Nicola che porta i regali. Anche, esempio, sempre qui nel Trevigiano, noi abbiamo la tradizione che la sera del 5 dicembre Babbo Natale col suo asinello va appunto a lasciare i doni ai bambini. I bambini fanno trovare sulle finestre, in casa, eccetera, un bicchiere di vino per il santo, del cibo per lui che può essere anche del pane e del radicchio, una carota per l'asinello. E San Nicola appunto lascia ho chiamato anche San Nicolò qui da noi, lascia appunto i regali per i bambini. E non è diverso dagli americani, latte, biscotti, Babbo Natale lascia regali, ok? Quindi veramente Babbo Natale nasce dalla fusione di più figure. E per di più non è vero che l'abito rosso l'ha inventato la Coca-Cola e quindi è Babbo Natale uguale è la Coca-Cola, invenzione della Coca-Cola. No, come abbiamo detto, è una figura molto più di origine molto più antiche, che racchiude in sé appunto più figure. Inoltre, se noi prendiamo le illustrazioni di epoca vittoriana, vediamo che Babbo Natale aveva più colori, a volte veniva rappresentato con una tunica blu, a volte verde, a volte bianca, a volte rossa. Abbiamo già delle attestazioni di lui con la tunica rossa. Cambia solo che la Coca-Cola l'ha resa, diciamo, l'abito per eccellenza, quindi ha reso iconico Babbo Natale con l'abito rosso, solo questo, solamente questo. Poi altri suoi elementi, come ad esempio il cardo volante, le renne, eccetera, eccetera, provengono da dei solari, culti antichi di dei solari. E vi do subito la prova: le renne, che appunto provengono da tutto un substrato di sciamanesimo del nord Europa, soprattutto appunto dei Lapponi, dei Sami, eccetera, le renne mangiano le Amanite muscarie, assolutamente funghi velenosi per l'uomo, non per loro. Ancora non si capisce bene perché le mangiano, ovvero se sono proprio ghiotte di funghi o se proprio cercano gli effetti dei funghi allucinogeni, sta di fatto che mangiano amanite. Cosa succede? Mangiando le renne, l'uomo ne subiva gli effetti. Infatti, oggigiorno invece si sa che una volta che si vuole mangiare la renna, quindi si uccide la renna, deve passare un tot giorni prima di consumare la carne. Quindi, cosa succedeva? L'uomo, mangiando comunque la carne di renna senza aspettare il tempo, perché all'epoca non si sapeva, e non si sapeva fin dagli inizi, insomma, andava in uno stato alterato di coscienza e quindi era facilitato per viaggi sciamanici. Quindi la renna veniva subito collegata allo sciamanesimo, viaggio sciamanico, eccetera. Per di più, la renna, ok, quindi con le corna belle, come rappresentato nei disegni di Babbo Natale che corre sulla slitta, che vola sulla slitta, ma nota interessante, sono solo le renne femmine ad avere le corna tutto l'anno, perché i maschi renna invece le perdono con l'autunno. Quindi sono tutte renne femmine che vanno a confermare appunto il substrato legato a dei solari, non a dei solari. Detto ciò, tornando invece all'altra figura, la Befana, anche qui ci sarebbe tanto da dire, molto in sintesi, appunto la figura della Befana, che alla fine sì, è una strega a cavallo di una scopa, ma la figura della Befana che dispensa doni ai bambini buoni o carbone ai bambini cattivi, non risale alla leggenda dei tre magi che le chiedono aiuto per trovare Gesù, lei si rifiuta, poi si sente in colpa, ma quando li cerca per dare indicazioni non li trova più e quindi rimedia portando doni a tutti i bambini del mondo nella speranza di trovare bambini Gesù. No, non è quella. Questa è una versione molto edulcorata e cristiana. La figura della Befana che sorvola il cielo notturno sulla sua scopa lasciando doni, eccetera, risale semplicemente a un mix di figure femminili che di notte sorvolano il cielo, benedicendo campi o altro, o partecipando alle famose cacce selvagge, cacce notturne. Abbiamo Diana, Holda, Laperta, diverse figure che si raccontava che appunto guidavano cortei di fantasmi e sorvolando il cielo per le strade, eccetera, in base alla divinità specifica, e la Befana non è altro che una derivazione di tutte queste figure, solo quello, molto in sintesi. Il nome appunto più famoso del solstizio d'inverno, perché come vedete sono state diverse feste in tutta l'Europa antica. Oggigiorno tutti però lo conoscono col nome di Yule. Allora, Yule, intanto non è Yuletide, perché Yuletide si riferisce al periodo invernale, Yule invece è la singola festa. Yule è una parola appunto di origine scandinava o anglosassone, scritta proprio I-U-L, Yule, mentre appunto quando prima pronunciavo Yule era Yule, quindi deriva da questa parola scandinava anglosassone Iul, Yule, o addirittura dal norvegese, penso che si pronunci comunque Yule, però si scrive Jul, ok, Yule, forse ecco più Jul, vabbè, che significa, entrambe queste parole significano ruota, quindi appunto il termine Yule, Yule, che si vede in tutte le immagini della ruota dell'anno, nei calendari Wicca, eccetera, deriva da questa parola del nord Europa che significa ruota. Perché ruota? È proprio un riferimento al fatto che questa è una data che scandisce un passaggio fondamentale, un passaggio importante nella ruota del tempo, nella concezione ciclica del tempo. Non perché anche gli antichi avessero la ruota dell'anno, ecco, chiariamo questo. E perché oggigiorno, però, nell'odierna ruota dell'anno c'è invece il nome Yule e non Sol Invictus e non altro? Perché appunto il nostro amatissimo Aidan Kelly, di cui vi ho già parlato in ogni podcast sul solstizio, equinozio e ruota dell'anno, ha scelto appunto questo nome, in quanto era un nome già utilizzato nei festeggiamenti della stagione nel nord Europa, solo per questo motivo. Ma tra tutti i nomi di solstizio ed equinozi, questo appunto forse è l'unico che può essere più azzeccato, che ha un senso, perché come vi ho detto più volte, Ostara, Lita, Mabon sono nomi completamente sbagliati o completamente inventati di sana pianta, in base a un suo gusto personale ed estetico, come da lui stesso dichiarato. Ricordiamocelo sempre. Questo molto in sintesi è appunto quello che si può raccontare sul solstizio d'inverno. Un'altra nota interessante che ci tengo a chiarire è appunto proprio il Natale. Il Natale, festa appunto cristiana che deriva da tutto questo substrato precedente, quindi le notti della madre, i festeggiamenti dei romani, i festeggiamenti dei popoli del nord, eccetera, eccetera. Il Natale che deriva da tutte queste feste è stato anche osteggiato. A Boston, per esempio, nel 600, adesso non ricordo gli anni precisi, veniva proprio vietato celebrare il Natale in quanto festa assolutamente pagana e quindi, tra virgolette, satanista, contro Dio. Non ha avuto sempre vita facile Natale, e per di più, effettivamente, molto del Natale odierno che noi abbiamo, conosciamo, lo dobbiamo proprio a Charles Dickens e alla regina Vittoria e suo marito, la regina Vittoria, quindi al periodo vittoriano. Quindi queste sono proprio due note che ci tenevo a chiarire. Passiamo invece appunto un po' più all'aspetto spirituale. Allora, come dicevo, questo appunto è un momento molto profondo, barra anche delicato, soprattutto per l'uomo antico, perché è un momento quindi carico di paure, di angosce, perché è l'apice dell'oscurità, per di più tutto sembra così fermo per un paio di giorni, ma poi lentamente ecco che si fa strada alla speranza, ecco che si fa strada alla luce, ecco che il sole è rinato e si manifesta, quindi porta speranza. come si può celebrare questo momento così antico della storia dell'uomo? Beh, intanto, come accennavo, molte delle tradizioni e dei rituali del Natale odierno derivano da tradizioni precristiane, quindi si può rispolverare dandogli un sapore vintage, tra virgolette, perciò ben vengano i regali, ben venga il decorare, fare l'albero, se ancora non l'avete fatto, anche uno piccolino, ben venga quindi di tirar fuori le vecchie tradizioni. Potete appunto celebrarlo col fuoco, come dicevo, potete, se avete occasione, creare un falò che vada a sostenere il sole, potete fare un falò in cui bruciare tutto quello che volete lasciare andare del vecchio ciclo, però godetevi questa oscurità. Come dicevo, siamo nel tempo dell'oscurità, è un momento a livello energetico in cui quindi ci sentiamo abbastanza, e sono un passaggio abbastanza anche disorientati. È un momento infatti che a livello anche psicologico c'è più alto tasso comunque di suicidi, perché c'è un alto tasso anche di depressione, di tristezza, di malinconia che Natale porta con sé, che il solstizio porta con sé. È un momento in cui ci sentiamo comunque di stare chiusi in casa, di introspezione, di silenzio, eppure però puntiamo tutto già sulla luce, che ancora manca, quindi ci circondiamo di luce, ci circondiamo di persone. È un momento in cui sì, c'è anche la comunità. Nel passato, quando stavi chiuso in casa, c'era anche tutta la tua famiglia, la comunità. Però è anche un momento in cui si ha bisogno della solitudine, dell'introspezione. Quindi è un momento che si può appunto celebrare proprio dedicandosi a queste necessità. Quindi alla meditazione, al silenzio, all'introspezione, all'esplorare le proprie ferite, a comprendere le ferite, come poterle trasformare in una perla, permettetemi questa metafora, proprio come nasce la perla. Quindi è un momento che lo si può sfruttare per lavorare ancora con il lato ombra, come già fatto col Samhain, come fatto anche con l'equinozio d'autunno. Si può ancora lavorare sulle proprie ombre, le proprie paure, le proprie ferite, per accettarle, comprenderle e trasformarle. Si può appunto anche buttare l'occhio sulla rinascita, ma non subito, cioè come il sole sta fermo per 8 giorni, anche voi state fermi nell'oscurità per un paio di giorni, godetevela, poi potete dedicarvi alla rinascita, nuovi obiettivi, nuove cose che volete piantare con la festa successiva. Ok, quindi restate nel silenzio, restate nell'oscurità, non abbiate fretta di passare subito alla luce, perché poi avete tutto il tempo che vorrete. Questo è proprio come potete, secondo me, celebrare al meglio il solstizio. In alcune tradizioni è una festa che viene anche associata all'elemento aria, quindi proprio all'elemento della mente, del pensiero, per la necessità di non solo purificarsi, lasciare andare, ma anche di, come un volatile, volare alto, vedere le cose da un'altra prospettiva, dall'alto, osservarle, comprenderle, capire se lasciarle andare o conservarle in attesa di seminarle. Quindi è proprio un momento per purificare e fare chiarezza, ricordarsi anche l'importanza del respiro, della meditazione, dell'energia. Quindi può essere veramente sfruttato sotto diversi punti di vista e modi. Ecco, questo è quello che ci tenevo a dire. E detto tutto ciò, noi siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio nel solstizio d'inverno, perché altre cose non mi sento di dirle, in quanto è una festa molto parlata, ci sarebbe da dire veramente tante altre cose, e la tradizione del vischio, dell'agrifoglio, però sono tutte informazioni che si trovano qua. Ecco, un'ultima cosa che potrei chiarire. Proprio perché, ripeto, c'era un grande culto arboreo, soprattutto presso gli indoeuropei, oggigiorno al solstizio d'inverno c'è un mito che a me piace molto, che è il mito del re grifoglio e re quercia. È un mito che c'è anche ovviamente nel solstizio d'estate, quindi ai due solstizi, perché? Perché il re agrifoglio rappresenta appunto la parte oscura dell'anno, rappresenta appunto l'inverno. Il re della quercia rappresenta invece la parte bella dell'anno, luminosa. Cosa succede? Ai due solstizi i due re si sfidano. Al solstizio d'estate muore il re Quercia, al solstizio d'inverno muore il re Agrifoglio, in un ciclo continuo di morte e rinascita. Perché? Perché appunto quando muore il re Agrifoglio, ovvero solstizio d'inverno, sconfitto dal re della Quercia, ecco che quindi il re della parte luminosa dell'anno prende il suo trono e quindi ci accompagna appunto nella parte luminosa dell'anno, perché la luce crescerà sempre di più. Al solstizio d'estate, viceversa, è rinato il re dell'Agrifoglio, il re dell'Agrifoglio sconfigge il re Quercia. E quindi ecco che dal solstizio d'estate in poi è il re Agrifoglio a governare fino di nuovo al solstizio d'inverno, accompagnandoci nella parte oscura dell'anno. Il tutto in una continua lotta eterna, in una continua danza spirale. Ecco. Il vischio è una pianta, appunto, è che ripeto, argomento troppo lungo, però molto ABC, a me piace sempre ricordarlo con un altro suo nome, ovvero sperma di Giove, perché se prendete le bacche e le stizzate tra le dita, può ricordare lo sperma, sia per consistenza ma anche colore. E, pianta appunto o impiegata in medicina, in erboristeria, attenzione appunto però con le bacche, quindi sono usate le foglie, sono usate le foglie, ecco. No, le bacche, però le bacche le possono mangiare appunto i volatili e ha una parassita, ma era considerata la pianta sacra, il ramo d'oro, presso più popolazioni, soprattutto celti. E i druidi l'avevano in grande considerazione, c'era proprio un modo preciso per raccoglierlo, un rituale, eccetera, eccetera. Era una pianta molto sacra, una pianta che connetteva cielo e terra. Poi, in base anche all'albero su cui cresceva, ancora più potere, ancora più potenza. Quindi, per i Celti era ancora meglio se nasceva sopra una quercia. Però, una pianta quindi molto potente per rituali incantesimi, associata appunto al periodo invernale per più motivi, tra cui proprio il fatto che le bacche richiamano lo sperma, quindi il germe di vita, ma il ramo tagliato ed essiccato richiama l'oro, quindi la luce del sole, la forza del fuoco. Quindi è una pianta appunto da sempre associata alla stagione, mentre l'agrifoglio per i motivi che vi ho detto prima. Quindi detto ciò, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questo podcast, che è anche l'ultimo podcast, quindi con questo abbiamo concluso il nostro viaggio nella ruota dell'anno. E spero che appunto sia stato un viaggio piacevole, spero che abbiate gradito tutti i miei podcast fino ad oggi, quindi tutti quelli legati alla ruota dell'anno, ma anche quelli prima, dove abbiamo esplorato alcuni temi legati al neopaganesimo, come la tradizione Wicca, come il cerchio magico, quindi spero la divinazione, quindi spero veramente che abbiate passato bei momenti in mia compagnia. Per continuare a seguirmi, cercate su Instagram e Facebook, perché ho entrambi i canali, Morgana Marco Vettorella, che è la mia pagina di lavoro. Quindi cercate proprio la pagina barra profilo Instagram Morgana Marco Vettorella, che è l'ex antro di Ecate, oppure cercate l'altro mio progetto, ovvero Tempio della Grande Dea Serpente Ecate Atena, che è un tempio fisico che sto aprendo a Conegliano, città in cui risiedo, con percorsi di formazione non solo basati sulla spiritualità della dea, ma che includono anche con shamanism e stregoneria, due elementi per me e per la mia socia assolutamente fondamentali da conoscere e padroneggiare per poter essere sacerdotessa o sacerdote di dea. Quindi seguitemi su questi canali se avete piacere e poi continuate a seguire appunto Nexus Arcanum, che come vi dicevo vi aggiornerà su loro novità e cambiamenti. Vi ringrazio ancora per essere stati con me in questo viaggio, per avermi ascoltato, per i commenti che mi avete sempre lasciato positivi sul mio lavoro, quindi vi ringrazio e vi auguro un felice solstizio d'inverno. E grazie ancora per tutto e grazie anche appunto a Nexus per l'ospitalità. A presto!